30 novembre 2020. Una nuova vecchia tecnologia nella corsa al computer quantistico. Di Elizabeth Gibney fratto Nature Alfred Baseka fratto SPL fratto AGF. Una tecnologia per la costruzione di computer quantistici a lungo sottovalutata dai principali produttori sta prendendo slancio. Mentre nell'ultimo decennio il calcolo quantistico si è trasformato da esercizio accademico a grande business, i riflettori sono stati per lo più puntati su una tecnica, i piccoli anelli di materiale superconduttore adottati da giganti della tecnologia come IBM e Intel. L'anno scorso i superconduttori hanno permesso ai ricercatori di Google di affermare di aver raggiunto la supremazia quantistica quando una loro macchina ha eseguito per la prima volta un calcolo al di là delle capacità pratiche dei migliori computer classici. Tuttavia un approccio diverso basato su ioni intrappolati all'interno di campi sta guadagnando terreno nella corsa a costruire un computer quantistico su scala commerciale. All'inizio di quest'anno la multinazionale statunitense Honeywell ha lanciato il suo primo computer quantistico che usa ioni intrappolati come base dei suoi Quantum Bit o Qubit, un progetto su cui lavorava in silenzio da oltre un decennio. Honeywell, la cui sede principale si trova a Charlotte, nella Carolina del Nord, è stata la prima grande azienda a intraprendere questa strada. A ottobre, 7 mesi dopo il lancio, la compagnia ha presentato una versione migliorata della sua macchina, che ha in programma di ampliare ulteriormente. E il mese scorso Yonq, uno spin-off dell'Università del Maryland, ha annunciato un computer a trappola di ioni che potrebbe competere con quelli di IBM e Google, anche se l'azienda deve ancora pubblicare i dettagli del suo lavoro. Anche spin-off più piccoli, come la britannica Universal Quantum e la Alpine Quantum Technology di Innsbruck, in Austria, stanno attirando investimenti su progetti basati su trappole ioniche. Le trappole di ioni sono tutt'altro che una novità nel settore, erano la base dei qubit nei primi circuiti quantistici del 1995, ben prima che si adottassero gli anelli di materiale superconduttore. Tuttavia, gli sforzi per riunire tutti questi elementi nella costruzione di sistemi commerciali praticabili in un certo senso stanno irrompendo sulla scena solo adesso, precisa Daniel Slichter, fisico quantistico del National Institute of Standards and Technology, NIST, di Boulder, in Colorado. Oggi la gente parla di superconduttori e ioni intrappolati nella stessa frase, cosa che non accadeva anche solo 5 anni fa, afferma Chris Monroe, fisico all'Università del Maryland a College Park, che ha partecipato all'esperimento del 1995 ed è cofondatore della Yonq. Il calcolo quantistico è ancora ai primi passi, e nonostante diverse aziende sgomitino per affermare che il loro computer quantistico è il più avanzato, è troppo presto per dire se e quale tipo di hardware avrà la meglio. Se da un lato le aziende adottano un certo range di tecnologie, il campo non è mai stato così vasto. I calcoli massicci, i computer classici immagazzinano l'informazione sotto forma di 1 e 0,0. Mentre i qubit esistono in una raffinata sovrapposizione di 1 e 0,0 grazie al fenomeno quantistico dell'entanglement è possibile interconnettere gli stati associati ai qubit e l'interferenza delle loro funzioni d'onda quantistiche dovrebbe permettere a un computer quantistico di eseguire calcoli estremamente complessi a velocità esponenzialmente maggiore rispetto alle migliori macchine classiche. Tra questi calcoli spicca la fattorizzazione in numeri primi. Qualsiasi sistema composto da due possibili stati quantomeccanici, come le oscillazioni in un anello di materiale superconduttore o i livelli di energia di uno ione, potrebbe formare un qubit. Tuttavia ogni tipo di hardware ha i suoi pro e i suoi contro, e tutti devono affrontare notevoli ostacoli nella creazione di un vero e proprio computer quantistico. Computer quantistici, l'anno della conferma di Leonardo De Cosmo, una macchina in grado di rispettare la promessa originale del calcolo quantistico, per esempio decrittando le comuni chiavi crittografiche, richiederebbe milioni di qubit controllabili singolarmente. Ma non si tratta solo di un problema di scala, la qualità dei qubit e come essi si collegano gli uni agli altri sono altrettanto importanti. La frequenza degli errori provocati dal rumore nei qubit e nelle loro operazioni tende infatti a crescere con il numero di bit quantistici connessi. Perché milioni di qubit possano eseguire calcoli insieme è necessario che l'incidenza degli errori sia abbastanza bassa da permettere che siano individuati e risolti attraverso un processo noto come rilevazione e correzione d'errore. Ciò nonostante, i fisici sperano che sistemi più piccoli e più rumorosi si possano comunque dimostrare utili a breve termine. Pro e contro: negli ultimi anni rapidi progressi nel campo degli anelli di materiale superconduttore hanno rischiato di far mangiare la polvere alle trappole di ioni. Google, IBM e altre aziende hanno sviluppato macchine con 50 e più qubit di alta qualità. IBM punta ad avere un calcolatore da 1000 qubit entro il 2023. John Martinis, fisico quantistico dell'Università della California a Santa Barbara e fino allo scorso aprile a capo della sezione di Google dedicata al hardware quantistico, ritiene che Google adotterà la stessa architettura usata per raggiungere la supremazia quantistica anche per implementare la rilevazione e correzione d'errore, la prossima pietra miliare. I qubit a superconduttore finora hanno beneficiato del fatto di essere percepiti come familiari da diverse compagnie, poiché le loro componenti fondamentali sono compatibili con la tecnologia classica dei circuiti integrati. D'altro canto, i qubit a trappola ionica, che invece immagazzinano l'informazione nei livelli energetici di singoli atomi carichi intrappolati in un campo elettrico, presentano diversi vantaggi intrinseci, sostiene Sabrina Maniscalco, fisico quantistico all'Università di Helsinki. Il tasso d'errore nelle operazioni è più basso e i delicati stati quantistici dei singoli ioni si conservano più a lungo di quelli dei qubit a superconduttore, che per quanto piccoli sono comunque composti da un numero di atomi molto grande. Inoltre, precisa, i qubit a superconduttore tendono a interagire solo con quelli più vicini, mentre gli ioni intrappolati possono interagire con molti altri, semplificando la realizzazione di calcoli complessi. Gli ioni intrappolati però hanno uno svantaggio: interagiscono più lentamente dei qubit a superconduttore, un aspetto importante quando si tratta di individuare in tempo reale gli errori provenienti dal sistema, sostiene Michele Reilly, fondatrice della società di software quantistico Turing di New York. Inoltre, il numero di ioni che è possibile inserire in una singola trappola e far interagire tra loro è limitato. L'ultimo modello della IonQ è composto da 32 ioni intrappolati in una catena, sollecitandone due qualsiasi con un laser si induce un'interazione. Per incrementare le dimensioni del sistema fino a centinaia di qubit, la compagnia sta lavorando sul modo in cui usare fotoni per collegare più catene. L'azienda punta a raddoppiare il numero di qubit ogni anno. La trappola ionica della Honeywell in una camera a vuoto Honeywell Quantum Solutions. Nel frattempo, la Honeywell punta a interconnettere tutti gli ioni tra di loro muovendoli fisicamente avanti e indietro all'interno di un processore gigante, un'idea sviluppata per la prima volta al NIST nei tardi anni 90. L'ultimo sistema della Honeywell Quantum Solutions, QS, la divisione della compagnia dedicata a questo campo, è chiamato 1 ed è composto da appena 10 qubit. Il direttore scientifico Patty Lee ha però dichiarato che l'azienda sta già lavorando sull'iterazione successiva. Il gruppo punta a connettere circa 20 qubit entro 5 anni, una soluzione che permetterebbe ai loro computer di portare a termine compiti non attuabili su macchine classiche, sostiene Tony Utley, presidente della Honeywell Quantum Solutions. La sfida è mantenere alta la qualità e la precisione dei qubit pur controllandone decine, se non centinaia, alla volta, cosa che né Honeywell né IonQ hanno ancora mostrato di riuscire a fare. Nonostante diverse singole componenti siano individualmente sotto controllo, quel che serve è un approccio integrato che riunisca tutto in un unico sistema, sia in grado di testarlo e ne risolva i problemi, dichiara Barbara Terral, fisico teorico alla Delft University of Technology, nei Paesi Bassi. Nessun vincitore. I sistemi hardware a ioni intrappolati non sono i soli ad attrarre grossi investimenti. Il successo dei qubit a superconduttore ha aperto la porta a varie tecnologie, sostiene Slichter, tra cui i qubit di spin basati sul silicio, che immagazzinano l'informazione negli stati di spin nucleare di un atomo immerso in un cristallo di silicio. Con un colpo di scena a favore di questa tecnologia, Martinis si è spostato alla Silicon Quantum Computing di Sydney, in Australia, per un periodo sabbatico di 6 mesi iniziato lo scorso settembre, allontanandosi per la prima volta dai sistemi a superconduttore in circa 20 anni di carriera. A Martinis non importa quale tecnologia vincerà, voglio aiutare qualcuno a costruire il primo computer quantistico. Non importa se sarò io o ciò su cui sto lavorando, ha affermato. La gara è tutt'altro che prossima alla conclusione, precisa Maniscalco, e forse non avrà mai un vincitore. potrebbe non esserci una singola piattaforma vincente, ma un ibrido o piattaforme diverse utilizzabili per compiti differenti.